Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buona settimana e ben ritornati su Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 16 luglio 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla come al solito dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa e la iniziamo con una pagina del Sole 24 Ore, dell'inserto Affari Privati, sezione Consumi e Servizi, una pagina a cura di Andrea Paternostro, che sembra un po' di qualche anno fa, quando ancora di blog non si sapeva troppo e quindi c'era anche una necessità di raccontarlo dall'inizio, per quanto riguarda quali fossero le potenzialità e anche come, tra virgolette, aprire e abitare un blog. In questo caso però evidentemente permangono anche dei luoghi sicuramente dei pubblici che ancora non hanno piena consapevolezza della possibilità offerta loro dai blog personali. La pagina del Sole 24 Ore racconta numeri in generale, Tecnorati altre stime diffuse, alla indagine condotta da Diario Aperto, di cui abbiamo più volte parlato, delle possibilità attraverso servizi di piattaforme blog gratuite a quelle invece sui propri domini. Insomma, un come si fa un blog dopo qualche anno nei quali questo tipo di manualistica aveva un senso, ma nello stesso tempo c'è un tentativo di tagliarlo anche negli sbocchi professionali. Di spalla si sentono i pareri di Luca Conti e di Tony Sino, che raccontano di come in realtà, più che un passaggio diretto dal blog alla professione, c'è sicuramente un guadagno di reputazione, di credibilità. E invece taglio basso, si parla sempre con un taglio divulgativo di Web 2.0. Abbandonato il ritorno, per carità, anch'esso ha un senso, della divulgazione sui blog, passiamo a un altro filone che ci porteremo fino alla fine di questa puntata di Quinta di Copertina, è il filone di Second Life e zone limitrofe. Partiamo dal Corriere Economia, che pubblica un dossier con varie firme e vari interventi proprio su Second Life. Il taglio, come nell'inserto del lunedì del Corriere della Sera, è usualmente economico, e anche in questo caso Second Life, come guadagnare o perdere nel mondo parallelo, a cura di Andrea Lauendel. Sul sito internet che replica il mondo reale, il business ha due approcci diversi: il primo è quello di utilizzarlo come una vetrina per i propri prodotti, il secondo, più interessante, è quello di sperimentare nuove forme di interazione con il mercato. Andrea Lauendel parte con il suo dossier prendendola alla larga: nessuno dubita che con il computer si possono fare ottimi affari, guadagnare molti soldi. Fare soldi dentro il computer sembra già un concetto più azzardato, eppure è proprio quello che sta accadendo nella realtà parallela di Second Life, lanciato ufficialmente a giugno 2003. Un po' di storia non stiamo a ripetere, e appunto Andrea Lauendel fa un po' una cavalcata su quelle che sono state le aziende che soprattutto in Italia hanno scelto di investire parte della propria strategia di comunicazione su il Second Life, sul metamondo di Second Life. Ci sono una serie di interventi, per esempio un piccolo diario di viaggio al costo di $6 reali a cura di Massimo Triulzi, che racconta un po' di come aprire, iniziare una seconda vita. Anche Lauendel appunto racconta di quali sono le possibilità da un intervento delle aziende con varie strategie di comunicazione dentro ad aziende che lavorano su e con Second Life, offrendo quindi consulenza. E nello stesso dossier si fa riferimento ad un'iniziativa recente della BNL, della Banca Nazionale del Lavoro, che è entrata in Second Life per contattare professionisti tecnologici senza limiti di frontiere geografiche. Questo scrive il Corriere Economia. Approfondisce Affari e Finanza, l'altro inserto economico del lunedì di Repubblica, che appunto racconta più estesamente esattamente quelle che sono le strategie di recruiting, di second recruiting, se così possiamo chiamarlo, della BNL su Second Life, che a cui approda con un'isola denominata BNL Café, dove si farà selezione del personale, prima virtuale, ma poi, se va bene, il primo colloquio anche reale. Col tempo ci saranno anche informazioni sui vari prodotti bancari. Adriano Bonafede ne racconta appunto su questo, su questa strategia da doppio livello, quindi la possibilità di fare un colloquio in comodità e senza problemi geografici su Second Life, e anche, se vogliamo, con tutta una serie di indicazioni che possono essere quelle più emotive, ovviamente, nell'interazione via avatar, ma che poi, appunto, passato il primo colloquio, sicuramente più interessante, più coinvolgente di un semplice curriculum, si passerà ad un colloquio reale alla vecchia maniera. Un interessante esperimento che, appunto, cerca di trovare in un ambiente relativamente giovane come quello di Second Life, in continua evoluzione, anche un taglio particolare che permetta di usarlo al meglio, non in modo generalista, ma appunto in questo caso per uno specifico obiettivo. Torniamo al dossier di Corriere Economia per raccontare quello che è il editoriale di Marco Pratellesi, che racconta di una Second Life, di una Second Earth, chiedo scusa, da Second Life a Google Earth, potrebbe nascere appunto questa sorta di ibrido. Ne parlavamo proprio venerdì scorso, segnalando un dossier proprio su questo pubblicato dall'Espresso, molto interessante, raccontando quelli che sono i rumor che da molti mesi stanno circolando nell'ambiente, soprattutto per quanto riguarda la discesa in campo di Google come competitor o quasi competitor di Second Life, utilizzando proprio le tecnologie assai diffuse di Google Earth e delle sue mappe satellitari tridimensionali. Vediamo un po' che cosa scrive Marco Pratellesi. Dopo aver raccontato la chiave del successo di Second Life, Pratellesi conclude: almeno fino a quando tutto questo accadrà, almeno fino a quando Second Life non si incontrerà con altri mondi tridimensionali come Google Earth o Virtual Earth di Microsoft o Worldwind della NASA. E la tesi espressa da Wade Rush nell'ultimo numero di Technology Review, la rivista del MIT. Rush ne è sicuro: in futuro Second Life e Google Earth si integreranno per dare vita a Second Earth. E gli avatar potranno allora visitare città e palazzi, nuotare, volare attraverso i paesaggi simulati usando immagini satellitari, fotografie aeree e dati topografici. Il modello diventerebbe allora il mondo reale, il metaverso descritto da Neil Stephenson in Snow Crash, libro Cyberpunk del 1999, dove 120 milioni di avatar popolano una città virtuale dalle dimensioni di un pianeta, utilizzando in 3D qualsiasi cosa. E ritorniamo in questa sorta di ping pong tra Corriere Economia e Affari e Finanza. Ritorniamo su Affari e Finanza. Renata Fontanelli scrive della cartografomania, la moda delle mappe lanciata da Google. Si parla quindi ancora di mappe online, da quando il motore di ricerca lanciò il suo satellite nel 2005 per creare il suo network di orientamento su internet, sono nati già decine di siti concorrenti. La chiamano cartografomania, scrive Renata Fontanelli, ed è l'ultima moda che è esplosa sul web. Ci sono persone che non escono di casa se prima non hanno controllato nei dettagli la mappatura precisa della zona dove si stanno recando, oppure sconosciuti che si danno appuntamento consultando la rete per decidere l'angolo esatto nel quale incontrarsi. Cartine geografiche sempre più dettagliate danno ormai la possibilità di trovare di tutto nelle zone più sperdute del mondo, e ad aggiornare i siti ci pensano anche i cittadini, che diventano appunto cartografi, semiprofessionisti di una professione che fino a un decennio fa era del tutto ignota alle masse. Al di là della solita locuzione, la solita interpretazione della moda che esplode sul web, quando in realtà, appunto, stiamo parlando, lo segnalavamo anche prima, come Google Earth è stato già scaricato in 2 anni quasi 250 milioni di volte, e tutti consultiamo una mappa prima di uscire di casa, anche le mappe online ormai a disposizione di tutti e da vari soggetti. Un'interessante opinione quella di Michael Woodchild, geografo dell'Università di Santa Barbara in California: mappare è sempre stato sinonimo di dominio. Niente può essere più oggettivo di una mappa, non a caso la cartografia è esplosa durante il periodo delle colonizzazioni. Chi introduce informazioni in rete è sempre monitorato e controllato da chi ne fruisce, per cui è difficile raccontare il falso. L'unica differenza è che un tempo era compito di qualche cartografo, oggi ad aggiornare ci pensano le persone comuni. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di carte, di mappe, si spera ovviamente esatte. L'appuntamento è a mercoledì.